Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo della produzione industriale italiana, perché? Perché in questo periodo bisognerà guardare con molta attenzione, come abbiamo detto più volte, i vari dati che escono a livello sia congiunturale, cioè rispetto ai mesi o ai trimestri precedenti, sia rispetto a livello tendenziale, quindi rispetto a un anno prima. Allora, la produzione industriale a luglio è aumentata del 7,4% rispetto a giugno, e quindi questo segnala un recupero. Chiaramente giugno era un mese in cui sostanzialmente tutto è stato riaperto dal punto di vista della produzione industriale, con tra fine maggio e inizio giugno, però il recupero c'è stato. Quello che è importante è guardare quanto è rispetto a un anno prima, però, per capire che luglio è stato. E allora, per quanto io recupero su giugno, siamo ancora un meno 8% nella produzione industriale del 2019. Comunque, nei tre mesi, maggio-luglio, la produzione è cresciuta del 15% rispetto ai tre mesi precedenti. Attenzione, anche qui parte delle imprese manifatturiere erano chiuse, non tutte. Sappiamo che quelle che rientravano in alcune categorie, più o meno è stato calcolato il 48%, hanno potuto continuare ad operare. Comunque il recupero è stato del 15%, crescono tutti i comparti: i beni strumentali più 11,8%, i beni intermedi più 7,7%, i beni di consumo più 6,2%. Il calo invece, se si guarda l'anno prima, è più forte per i beni intermedi, meno 11%, mentre calano del 6,8% gli altri beni, quindi strumentali e beni di consumo. Quello che è importante però è capire intanto un bilancio di metà anno, meno 16,8% tra gennaio e luglio rispetto ai primi sette mesi del 2019, quindi quasi un 17% in meno. Cosa c'entra l'anno prima? Beh, ti dà, lo dico a un ascoltatore che me lo scrive, ti dà esattamente la fotografia di quanto manchi per tornare a una situazione, chiamiamola così, di normalità, se vogliamo individuare nel pre-Covid una situazione di normalità, mentre il mese su mese o trimestre su trimestre ti dice la velocità del recupero, per cui tu stai recuperando ma sei ancora sotto, e sei sotto appunto nei primi sette mesi del 16,8%, a luglio dell'8% rispetto a luglio di un anno prima. La flessione è più contenuta nei primi sette mesi per l'alimentare, meno 2,7, è invece molto forte, come abbiamo già visto anche in altri dati dei giorni scorsi, nel settore tessile, quindi moda, abbigliamento, tessile, siamo meno 32%, anche i mezzi di trasporto meno 30, metallurgia meno 20, nei primi sette mesi dell'anno rispetto ai primi sette mesi del 2019. È chiaro che pesa come un macigno il lockdown, e quindi anche il blocco per esempio degli acquisti nel settore tessile e abbigliamento. Per quello che riguarda l'approfondimento, cercheremo di capire la velocità, cioè che è un po' come se tu fossi finito in un burrone e cercassi di capire la velocità con cui esci da questo burrone e quando sarai finalmente fuori, immaginando per fuori un livello appunto simile a quello dell'anno precedente. Però tiene la produzione alimentare a luglio, crolla comunque quella tessile anche a luglio, e questo iniziamo a vedere il distinguo tra settore e settore, e poi anche all'interno di ogni settore. Per quello che riguarda le esportazioni, l'Istat ci fa sapere che nonostante la ripresa di maggio e giugno, comunque a causa del forte calo di aprile, il calo dell'occupazione è ancora due cifre, cioè meno 28% per il sud delle isole, meno 26% per il nord ovest, meno 23% per il nord est, meno 23% per il sud. Nei primi sei mesi dell'anno la flessione dell'export rispetto ai primi sei mesi del 2019 è stata più ampia in Basilicata, meno 37, Sardegna meno 35, Valle d'Aosta meno 31, Piemonte invece meno 21, Lombardia meno 15, Veneto meno 14%, come l'Emilia Romagna. Solo il Molise più 30%, la Liguria più 3,7% registrano nei primi sei mesi del 2020 un segno più rispetto ai primi sei mesi del 2019. C'è una buona notizia in tutto questo, che la SACE nel suo report sottolinea, cioè chi si occupa di assicurare appunto i nostri investimenti all'estero, cioè le nostre esportazioni all'estero, dice che l'export tornerà a salire con una ripresa relativamente rapida, già nel 2021 dovrebbe segnare l'anno prossimo un più 9% contro una caduta che quest'anno si stima dell'11,3%, quindi una caduta un po' più alta di quello che è la previsione sul crollo del PIL, 10%, ma una ripresa più alta di quella che è la previsione della ripresa del PIL l'anno prossimo. Le stime che abbiamo visto, a netto di tutto quello che potrebbe succedere, che speriamo non succeda in autunno e in inverno, sono di un più 5,7-5,5% l'anno prossimo, che va solo in parte a far recuperare il meno 10 di quest'anno, mentre nell'export si stima un più 9,3, che andrebbe a recuperare buona parte del calo quest'anno dell'11,3%. Ne parleremo perché ci si muove con i numeri, lo diciamo sempre anche al governo, non ci si muove solo con i grandi concetti, con le grandi ambizioni, con i grandi obiettivi, ci si muove con i numeri. Bisogna capire esattamente poi quali settori andranno più aiutati. Abbiamo detto e parlato spesso della ristorazione, distinguendo tra ristorazione balneare o di montagna, che ha fatto dei numeri migliori, ristorazione dei centri storici dove mancano invece i turisti, o dei centri urbani dove mancano le persone negli uffici. E così come andrà distinto per esempio tra settore e settore, capire all'interno del manifatturiero come si muove la meccanica da un lato e come si muove il tessile e abbigliamento. Il tessile e abbigliamento purtroppo sta, e noi stiamo cercando anche di avere ospiti su questo, si sta rivelando come, lo dico in maniera quasi tra virgolette imprevista, cioè tutti abbiamo raccontato da marzo, aprile, che sarebbe stato drammatico la situazione per i ristoranti e per gli alberghi, per il settore turismo, per l'indotto, perché i turisti non sarebbero comunque arrivati o sarebbero arrivati col contagocce, sicuramente non i turisti cosiddetti big spender, quindi cinesi, americani, che non si possono o non si vogliono muovere. Meno attenzione era stata posta mesi fa sull'impatto per l'abbigliamento, che è conseguenza sia dell'assenza di turisti con un buon budget di spesa, ma da quello che molti ci dicono è anche conseguenza delle nuove modalità di lavoro, dell'assenza di eventi, dell'assenza di qualunque o di pochissime manifestazioni di carattere pubblico, i matrimoni, i battesimi, tutti gli elementi che possono contribuire a spingere un consumatore ad andare in un negozio e acquistare un capo d'abbigliamento o una calzatura. Eppure quello sta emergendo dai dati sulla produzione industriale. Altro tema di cui ci occuperemo in apertura invece è la riunione odierna della Banca Centrale Europea, che è andata secondo le previsioni, e c'è cioè Christine Lagarde, ha detto attenzione, noi continueremo con questa politica espansiva a lungo, e quindi l'ammontare massimo deciso per il piano pandemico di acquisti di titoli, si chiama PIP, è di 1.350 miliardi e sarà verosimilmente usato tutto entro il giugno del 2021, quindi la BCE mantiene quello che ai tempi di Draghi fu chiamato bazooka, ed è sicuramente un bazooka anche questo. I tassi sono rimasti, ma era assolutamente immaginabile, previsto a zero, e appunto la conferma più importante è quello del PIP. Poi la Garda ha detto che c'è un forte rimbalzo dell'attività economica, ma prevale ancora incertezza, e comunque il livello del rimbalzo, tornando a quello che dicevamo in apertura, è più basso rispetto al periodo pre-pandemico, quindi c'è un recupero, ma ancora un recupero che non ti porta a livello pre-Covid. Un approfondimento oggi lo dedicheremo anche alla scuola, continuiamo a seguire tutto ciò che riguarda la riapertura delle scuole, e oggi parleremo di un aspetto che può sembrare marginale rispetto sicuramente alla copertura degli organici delle cattedre, ai protocolli decisi per gli studenti, per gli insegnanti, ai dispositivi sanitari, ma è il tema dell'igienizzazione degli ambienti, la sanificazione degli ambienti scolastici, visto che oggi c'è stato un incontro al Ministero proprio tra chi rappresenta le imprese che si occupano anche di igiene e sanificazione in Italia. Significano, se tu prendi tutte le categorie, quindi igiene, sanificazione, facility services, come si chiamano in gergo, stiamo parlando di 44.000 imprese con un fatturato di quasi 25 miliardi di euro e mezzo milione di addetti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Andiamo subito con le altre notizie in breve. Dunque, per quello che riguarda i mercati, restiamo sui mercati internazionali, meno 0,25% Milano, meno 0,70% Parigi, meno 0,50% Francoforte, meno 0,30% Londra, meno 0,40% il Dow Jones, debole oggi la giornata, però poi dentro l'indice troviamo un banco BPM che guadagna quasi il 7%, Nexi quasi il 6%, Mediobanca il 3,30%, Fiat Chrysler il 3,20%, Prismian l'1,50%, Biper pure, Inuit più 1,40%, fronte opposto vede Atlantia perdere il 2,80%, Exor il 2,16% come A2A, il 2% lo perde Recordati, l'1,90% Snam e CNH, l'1,30% Saipem, l'1,20% il caro di Diasorin e Tenaris, ma anche di Terna, Telecom meno 1,1% come Unipol, Enel ed Era. Non si placa lo scontro tra Louis Vuitton Moanessi e Tiffany, quindi il colosso della moda francese e uno dei più importanti marchi per la gioielleria al mondo, perché Tiffany ha fatto ricorso sulla scelta, l'abbiamo raccontato a lungo ieri, di Louis Vuitton Moanessi di sospendere l'operazione di acquisizione che valeva e vale 13 miliardi e mezzo di euro, 16 miliardi di dollari, e ha fatto ricorso su questo. Louis Vuitton Moanessi si dice sorpresa dell'azione legale e ha detto che si difenderà con forza dalla disonestà del colosso delle gioiellerie americane, delle sue accuse senza merito, confermando che non ci sono le condizioni per completare l'acquisizione di Tiffany e che farà valere le sue ragioni in tribunale con un'azione legale in Delaware proprio contro Tiffany, quindi azione legale contro azione legale. E poi Century 21, che per chi non la conoscesse è una catena molto popolare negli Stati Uniti di non li chiameremo di discount, di magazzini, di negozi a prezzi scontati a New York soprattutto, dopo 60 anni deposita la sua richiesta per la bancarotta e annuncia che chiuderà le sue attività, e questo chiaramente allunga la lista delle catene di grandi magazzini che soprattutto a New York sono costrette a chiudere con la crisi. La Brexit. Londra ha seriamente danneggiato la fiducia tra Unione Europea e Regno Unito, ha detto il vicepresidente della Commissione Europea Šefčovič, dopo aver presentato un progetto di legge che va a modificare gli accordi presi con Bruxelles a fine del 2019. A Londra nel frattempo è convocata una riunione straordinaria della Commissione Unione Europea-Gran Bretagna sull'attuazione dell'accordo di divorzio sollecitata ieri da Bruxelles di fronte al progetto di legge. Insomma, si incontrano le due delegazioni, quindi una guidata appunto dal vicepresidente della Commissione Europea Šefčovič e l'altra dal ministro britannico Michael Gove, perché l'Europa chiede chiarimenti da parte del Regno Unito sul rispetto pieno, integrale e alla data prevista dell'accordo di recesso e soprattutto della parte che riguarda l'Irlanda del Nord, dove si era raggiunto un accordo di tenerla sostanzialmente con regole di carattere comunitario, per evitare che si creasse un nuovo muro. E questo è un elemento non tanto e non solo economico, ma anche e soprattutto politico, per chi ricorda la storia travagliata dell'Irlanda del Nord e del terrorismo da ambo le parti che l'ha colpita. Poi ognuno può dire che hanno ragione gli unionisti oppure i cattolici dell'Ira. Detto questo, c'è un impatto politico molto forte, ci sarebbe un impatto politico molto forte nel ristabilire un confine vero e proprio, perché a quel punto quello sarebbe un confine europeo. Immaginate se la Gran Bretagna dovesse uscire senza accordo, quello sarebbe un confine come l'Europa ha con paesi dove non vi è nessun accordo, quindi completamente extracomunitari. Voglio dire, non certo l'accordo per esempio che esiste con la Norvegia, che pur essendo non nell'Unione Europea ha un accordo molto importante con l'Unione Europea stessa. Comunque, dati di Bruxelles, visto che parliamo di Bruxelles, nel 2018 l'Italia si è confermata prima nell'Unione Europea per evasione dell'IVA in valore nominale, con perdite per 35 miliardi di euro, mentre è quarta per il maggior divario tra il gettito previsto e quanto riscosso. C'è una differenza del 24%, peggio di noi solo Romania, Grecia e Lituania. Qualcuno mi sta scrivendo del cashback, le regole per... Allora, il governo, da quello che abbiamo capito, punta a estendere a tutte le spese effettuate con moneta elettronica, quindi bancomat, carte di credito, carte prepagate, il meccanismo che entrerà in vigore dal prossimo 1° dicembre. È un po' complicato quello che ho visto io, però no, saranno escluse le spese effettuate online, ma te credo, nel senso che se è un modo per incentivare la tracciabilità del contante, per evitare appunto il nero e avere, insomma, maggiore tracciabilità nel contante, è ovvio che non puoi dare questo sconto a chi compra su Amazon o altri colossi del web, perché lì compri già solo ed esclusivamente con la carta. Ho difficoltà a immaginare qualcuno che riesca a comprare col contante su Amazon, quindi se vi deve essere un vantaggio, un beneficio fino a 300 euro visto, deve essere chiaramente sugli acquisti, diciamo, normali, non quelli fatti online. Ho detto 300, volevo dire chiaramente 3.000, il 10% fino a 3.000 euro, con appunto un vantaggio di 300 euro complessivi per il cashback. Allora, ancora collocamenti in asta oggi di BTP, di debito italiano. Allora, il BTP ha 7 anni, ha un rendimento dello 0,75% lordo, leggermente in crescita contro lo 0,72% della precedente asta del 13 agosto. Assegnati comunque tutti i 3 miliardi, assegnati anche 3 miliardi 250 milioni di BTP a 3 anni, quindi con scadenza al 2023. Interessante capire a quanto siano zero i tassi, perché grazie alla BCE soprattutto, per prestare all'Italia 3 miliardi 250 milioni, rivedendoli, a meno che io non li voglia vendere sul mercato secondario, ma rivedendoli nel 2023, gli investitori si accontentano di un rendimento lordo dello 0,07%, cioè praticamente niente, visto che è lordo. E addirittura un leggero calo questo rispetto ad agosto, quando era dello 0,08%. Le domande al fondo di garanzia hanno superato i 78 miliardi, quindi quelle che riguardano le banche sul fondo di garanzia, quindi prestiti da 30.000 fino a 5 milioni di euro, 30.000 coperti al 100%, fino a 800.000 c'è comunque il 90% dello Stato e 10% dei Confidi, e invece fino a 5 milioni il 90%. D'importo garantito hanno raggiunto, dicevo, i 78 miliardi, di cui la stragrande maggioranza delle domande, perché sono in tutto 1.056.000 gli italiani che hanno fatto domanda al fondo di garanzia, le domande, diciamo, che sono arrivate al fondo di garanzia. È una cifra, mi sembra, importante, un milione. Uno potrebbe dire, ti dimostra quanto è grave la crisi, e sono d'accordo, però è anche importante sapere che sono state accolte 1.056.000 domande, di cui 874.000 fino a 30.000 euro per 17 miliardi. I restanti 60 miliardi hanno riguardato le restanti 200.000 domande, diciamo, con importi superiori, chiaramente. So benissimo che è un prestito, non è sicuramente un fondo perduto in questo caso, però abbiamo raccontato molte volte come funziona, quanto è stato esteso anche il periodo dei prestiti garantiti, quando inizia il rimborso, i primi 2 anni c'è la moratoria, cioè è un prestito, e questo è fuori discussione, ma è sicuramente molto vantaggioso. Allora, della produzione industriale abbiamo già detto a luglio, e anche delle esportazioni. Vorrei concludere questa prima parte con il rapporto Coop, che è un rapporto chiaramente che è a cavallo tra la prima parte dell'anno normale e poi quello che è capitato, tra l'altro oggi, ahimè, oggi sono 6 mesi esatti quasi da quando è partito il lockdown per tutta l'Italia. Alcune aree erano già in lockdown, lo ricorderete, tra il 9 e il 10 marzo, 6 mesi esatti, personalmente sembrano 6 secoli, poi uno può fare la valutazione che vuole. Comunque, dicevo, gli italiani, segnala il rapporto Coop 2020, durante la pandemia sono stati trasportati da una macchina del tempo in avanti, e cioè che ha creato un'accelerazione tra smart working, spesa online, PIL che invece è sceso ai livelli degli anni 90 e iperconnessioni, ma anche appunto una macchina del tempo che ti ha portato indietro, perché i consumi fuori casa sono crollati di 3 decenni, appunto si è tornati agli anni 90, e vi è stata la riscoperta delle materie prime per il cibo fatto in casa. Il risultato finale, dice il rapporto Coop, è la sensazione di vivere sospesi in una bolla tra rinvii, rinunce e incertezza sul futuro. Non posso che concordare sull'idea di bolla. La casa diventa un salvagente dove si riscopre il cibo fatto in casa e aumenta l'attitudine alla sicurezza alimentare. Sul fronte economico, il rapporto Coop di oggi evidenzia che gli italiani sono ancora tra i più pessimisti d'Europa. Il 38% pensa di dover fare fronte nel 2021 a seri problemi economici, e tra questo 38% il 60% teme di dover intaccare i propri risparmi o di essere costretto a chiedere un aiuto economico al governo, amici, parenti o alle banche. E quindi poi c'è anche uno stile di vita che cambia radicalmente. C'è un'Italia che appunto torna un PIL pro capite a livelli della metà degli anni 90 e una spesa in viaggi trascinate indietro di 45 anni, cioè a livello del 1975. Anche qui attenzione, perché i viaggi non sono dovuti solo a una mancata disponibilità economica, ci mancherebbe, c'è anche quella, ma c'è soprattutto nel crollo dei viaggi anche una componente di paura, quindi una componente psicologica, di attenzione sanitaria, di non volersi esporre a un rischio di contaminazione, di contagio da Covid. Cioè non c'è solo, c'è sicuramente anche quella, ma non c'è solo l'elemento economico che non mi porta a prendere un aereo o a voler intraprendere un viaggio. E poi anche alcuni che hanno abbandonato l'idea di avere un figlio a causa dell'emergenza sanitaria, e tra i giovani per esempio è il 17% dei francesi e il 14% dei tedeschi che abbandonano l'idea di avere un figlio. In Italia la percentuale è molto alta, il 36% dei giovani tra 18 e 34 anni che a causa dell'emergenza ha abbandonato l'idea, in questo momento perlomeno, di avere un figlio. Per quello che riguarda i matrimoni, gli acquisti di case, l'apertura di nuove attività e altri iniziative che sono state rimandate, beh, siamo arrivati sostanzialmente al... hanno coinvolto l'84% degli italiani, lo smart working più 770%, l'e-grocery, cioè l'acquisto di cibo online, più 132%. Allora, anche loro prevedono una contrazione del PIL di quasi 10 punti percentuali, ripeto, uno dei popoli più pessimisti assieme agli spagnoli, che segnalano il più ampio peggioramento delle condizioni di vita. Ascoltiamo Albino Russo, direttore generale della Coop, al microfono della nostra Maria Luisa Pezzali.
Il totale dei consumi è tornato indietro di 25 anni, i consumi del 2020 sono uguali a quelli del 95, per alcune categorie è addirittura andata più indietro, la spesa in viaggi e vacanze del 2020 è come quella del 1975, per altre cose invece il Covid ci ha proiettato in avanti, ci ha fatto fare un salto nel futuro, e questo è il caso della società smart favorita dal digitale, e il caso della denatalità che anch'essa purtroppo accelera, e il caso dell'utilizzo finalmente non solo nella vita privata e nell'intrattenimento del digitale come una risorsa abilitante. Il prossimo cibo degli italiani sarà certamente italiano, sarà un cibo della memoria e della tradizione e della sostenibilità sociale. Compriamo italiano per aiutare la nostra società a recuperare prima. E poi un cibo homemade. Fare il cibo in casa significa mangiare meglio spendendo meno. E quindi la forte esplosione dell'ingredientistica, che cresce a doppia cifra, e la diminuzione, al contrario, dei cibi già pronti. Sicuramente la predominanza del cibo confezionato sul cibo sfuso. Un cibo confezionato che consenta una spesa più rapida, quindi di trascorrere meno tempo nel punto vendita, ma anche un cibo racchiuso in una bolla di cellofan e in un qualche modo appare più protetto rispetto al cibo da insacchettare.
E sempre sul rapporto Coop emergono anche delle tendenze, al di là appunto delle criticità e dei cambiamenti, ma anche tendenze, perché la richiesta poi che arriva dal mondo delle cooperative è defiscalizzare il lavoro, sostenere la svolta green attraverso una fiscalità che favorisca le produzioni e i consumi verdi, anche perché a mio avviso vi sarà ancora più voglia di comprare o attenzione all'ambiente, quindi ancora i consumi, da quello che vediamo, si stanno spostando anche su una qualità forte nei consumi quando è presente, quando c'è una vera differenza. Comunque sentiamo il presidente di Coop Italia Marco Pedroni, sempre al microfono della nostra Maria Luisa Pezzali.
Il contesto che abbiamo davanti, come tanti altri settori, è un contesto che presenta molte incertezze, perché ha una fase in cui la distribuzione e il largo consumo hanno risposto a un bisogno degli italiani quando il lockdown era presente, è seguito un'altra fase invece in cui si sono ripresi un po' di comportamenti tra virgolette più aperti. L'andamento delle vendite in questi mesi quindi è stato altalenante, oggi tende a stabilizzarsi, ma soprattutto noi pensiamo che nei prossimi mesi possa un po' crescere anche la fiducia nella ripresa del paese, anche grazie alle risorse che dall'Unione Europea vengono e alle iniziative che il governo metterà in campo, e quindi che ci possa essere, accanto a un sostegno al reddito molto importante soprattutto per le fasce più deboli, anche un po' di ripresa di quella fiducia che è fondamentale. Senza domanda interna che si alimenta di fiducia, il paese non riparte.
Guardando le famiglie in questo momento, la spesa alimentare come si colloca?
La spesa alimentare è ormai storicamente una quota, diciamo così, piccola, intorno al 15% delle spese delle famiglie. Ovviamente in questa fase ha avuto una grande importanza perché è stato uno dei consumi ovviamente più stabili, ma diciamo c'è anche un cambiamento interno al modello dei consumi e anche ai comportamenti alimentari.
Che cosa vi aspettate per i prossimi mesi? Che cosa chiedete alle istituzioni?
Ci aspettiamo che si faccia quello che si è detto, cioè un grande piano di rilancio del paese, investimenti, infrastrutture, sostegno alla domanda, e ci aspettiamo in particolare per il nostro settore una fase di sostegno alle persone, ma anche alle scelte green e sostenibili. C'è assolutamente bisogno di una politica anche fiscale che incentivi i consumi più green e le scelte ecologiche delle famiglie. Da questo punto di vista, come COP siamo in prima fila.
Allora, adesso andiamo sul metodo e la pubblicità, poi la Banca Centrale Europea, qualche aggiornamento anche sul Recovery Fund e Recovery Plan, che speriamo che arrivi presto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
State ascoltando un programma offerto da
Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it.
Focus Economia.
minuti. Adesso arriviamo a cosa ha deciso, ma soprattutto cosa ha commentato la Banca Centrale Europea sul Recovery Plan, visto che i quattro pilastri in questo momento che stanno tenendo in piedi il continente si chiamano Banca Centrale Europea, con il piano PIP, quindi acquisto di titoli di Stato, stampaggio di moneta, tenendo quindi i tassi di interesse ai minimi storici e anche gli spread. Oggi la Lagarde, Christine Lagarde, ha confermato un 1.350 miliardi di piano che verranno spesi entro gli acquisti, quindi di debito continueranno fino al 2021. Poi appunto c'è il SURE, che serve a finanziare tutte le operazioni fatte sul mercato del lavoro, cassa integrazione da noi non solo. Poi c'è il famoso MES per le spese di carattere sanitario e il Recovery Plan per quello che è il Next Generation EU, quindi per portare l'Europa a un livello non solo per rimarginare le ferite del Covid, ma per portarlo a un livello ancora più competitivo. Ecco perché si dice molto puntate sulle riforme, la digitalizzazione, gli investimenti infrastrutturali. Oggi ospite 24 mattino con il nostro Simone Spezia, il ministro degli affari europei Enzo Amendola ha negato che l'Italia, che il governo, sia in ritardo sul piano e quindi su come spendere, non dico tutti, perché non ho detto che voglio spendere tutti, ma sono circa 82 a fondo perduto e il restante invece come prestito.
Siamo in ritardo, Amendola?
No, assolutamente no, stiamo seguendo il cronoprogramma, che questa volta i progetti devono essere chiari, costi concreti, cronoprogrammi precisi, e tutto deve essere organizzato tra gennaio prossimo e il 2026. Deve essere chiaro che tutti i fondi vanno impegnati dal 2021 al 2023 e spesi entro il 2026, quindi devono avere una realizzazione che sia rapida e che sia con cronoprogrammi molto chiari, altrimenti perdiamo le risorse e non mi sembrerebbe una cosa molto intelligente.
Quindi teme un po' un assalto alla diligenza in stile manovra, ed è quello che ha verificato nei progetti che le sono arrivati sul tavolo, Amendola?
Ho sentito tante cose sbagliate, svuota cassetti, progetti vecchi. Quando si parla di transizione green e transizione digitale, stiamo parlando del futuro, non c'è un assalto alla diligenza, c'è come individuare in quei grandi settori verde, digitale, coesione sociale, azioni concrete. E non sono solo investimenti, sono anche riforme, perché noi per esempio su pubblica amministrazione e giustizia, riforma del mercato del lavoro, sono questioni che a livello europeo noi dobbiamo dare risposte concrete, quindi è un cronoprogramma per la spesa e per gli investimenti, ma anche per le riforme da fare che servono al paese.
E poi devo dire che sugli investimenti, in questo caso nel digitale, è intervenuto anche il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli in audizione alla Camera. Ha detto che se c'è un ritardo, e c'è un ritardo, devo io se, sulla fibra sarà necessario garantire un'accelerazione, e le dotazioni del recovery sono un canale forte da utilizzare.
Ritengo che sia un dovere per il nostro paese garantire a tutte le imprese, ritengo anche a tutti i cittadini, ma ovviamente è un tema che non compete al mio ministero, quindi io mi occupo delle imprese e alle imprese che guardo, poter garantire a tutte le imprese una connessione alla rete certa, sicura e veloce. Altrimenti tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso non ha, non può dispiegarsi negli effetti d'impresa.
Invece di una delle quattro gambe di sto tavolo per tenere in piedi l'Europa, la prima a essere attiva, lo dico perché al di là della gaffe iniziale di Christine Lagarde, poi è stata molto tempestiva, parliamo con il professor Donato Masciandaro, che insegna politica monetaria all'Università Bocconi di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera professore.
Buonasera, grazie per l'invito.
Allora, la Lagarde dunque, ha rivisto il PIL europeo in meglio, attenzione che quando parliamo di meglio in questo periodo, ha detto semplicemente che da meno 8,7 stimato a giugno potremmo fare meno 8% come area euro e quindi un più 5% nel 2021 e un più 3% nel 2022, che più o meno, perché non funziona proprio così, dovrebbe riportarci quindi nel 2022 ai livelli di PIL del 2019. Rimbalzo dell'attività economica, anche se resta l'incertezza.
Euro area real GDP contracted by 11.8% quarter on quarter.
Il PIL dell'Eurozona si è contratto dell'11,8% trimestre su trimestre nel secondo trimestre del 2020. I dati e i risultati delle indagini indicano una robusta ripresa e mostreranno un rimbalzo nell'attività economica del terzo trimestre. Insieme a una significativa ripresa del settore manifatturiero e dei servizi, ci sono segni di una buona ripresa dei consumi. Le nostre previsioni vedono un calo del meno 8% nel PIL reale nel 2020 e un più 5% nel 2021 e un 3,2% nel 2022. Rispetto a giugno, le previsioni sono state riviste al rialzo per il 2020, restano invariate per il 2021 e il 2022. It is largely unchanged for 2021
and 2022. E poi ha confermato appunto i 1.350 miliardi del piano PIP, quindi di acquisti di debito dei vari paesi, di cui l'Italia si becca una grossa fetta, almeno fino a giugno del 2021, fino a quando la BCE non considererà l'emergenza da coronavirus terminata. Tasso di interesse principale resta a zero, tasso sui depositi, quindi overnight, meno 0,50%, tasso sui prestiti marginali allo 0,25%. Ha rivisto un po' l'inflazione allo 0,3% nel 2020 e all'1% nel 2021. E poi c'è stato il tema del rialzo dell'euro. Vorrei, poi arriveremo anche al recovery fund. Ha detto monitoreremo il rialzo dell'euro. Mi sembra, diciamo, una Lagarde, professor Masciandaro, di pragmatica, cioè che almeno garantisce e dà una certezza che nulla cambia nell'atteggiamento della Banca Centrale Europea.
Sì, in termini calcistici qualcuno alla vigilia si chiedeva ma come giocherà la BCE? D'attacco in difesa rispetto alla cosiddetta sfida del dollaro? Beh, chi si aspettava l'attacco evidentemente conosce poco le strategie della nostra Banca Centrale. Ha giocato in difesa, esiste uno schema, in quello schema il rafforzamento del dollaro è un'informazione importante, ma non è un target, non è qualcosa che deve diventare prioritario, quindi nessuna sorpresa a guardare questa, constatare questa strategia che lei ha definito di contenimento, io definisco difensiva, nel senso migliore del termine, ecco.
Sì, e poi per carità, è vero che l'euro si è rafforzato sul dollaro, però oggi siamo a 1,18, insomma l'abbiamo visto anche a 1,40 qualche anno fa, insomma non mi sembra un livello così pericoloso, ma da essere monitorato sicuramente. Poi c'è il tema del recovery e qui poi vorrei ascoltare il suo commento, perché è chiaro che da un lato la Lagarde è spettatrice, però dall'altro è spettatrice interessata, perché essendo una delle quattro gambe del tavolo, il tavolo poi viene giù se non tutte le quattro gambe non funzionano, e anche tutte le iniziative della BCE rischiano di perdersi se non funzionano. Sentiamo la Lagarde sul recovery fund, che si chiama Next Generation EU per la precisione.
Regarding fiscal policies,
Riguardo la politica fiscale, un piano ambizioso di ripresa fiscale coordinato e ambizioso è necessario per affrontare le conseguenze della pandemia nell'area dell'euro. Queste risposte devono essere il più possibile temporanee nella loro natura e targettizzate alle esigenze. I tre piani varati dal Consiglio europeo per i lavoratori, per le aziende e per gli stati, che ammonta a 540 miliardi di euro, fornisce un supporto importante in questo contesto. Il Consiglio direttivo della BCE ben accoglie anche Next Generation EU da 750 miliardi, che ha il potenziale di supportare i paesi e le regioni più colpite dalla crisi, rafforzare il mercato unico e costruire una duratura e prospera ripresa.
Allora, qui va precisato che ogni tanto si cade anche nelle traduzioni con gli inglesismi. Fiscal policy in inglese vuol dire, noi parleremo dei conti pubblici, non vuol dire politica fiscale, lo dico per precisione, e quindi la politica sulle tasse, sulla tassazione, su dove portare, spostare la tassazione, vuol dire l'atteggiamento nei confronti dei conti pubblici, per cui è saltato il 3% di limite sul deficit e nessuno guarda più agli andamenti per ora del debito. È un auspicio quello della Lagarde, professor Masciandaro, cioè dice attenzione, bene che ci sia un'altra gamba, non possiamo, immagino io, fare tutto da soli.
Sì, perché come lei anticipava è una spettatrice molto interessata. Perché tra i tanti potenziali vantaggi del Recovery Fund ce n'è uno che sta molto a cuore alla Banca Centrale Europea. Nei fatti, aiutando la sottoscrizione di quei titoli, la Banca Centrale Europea farà coordinamento tra la politica fiscale, appunto europea, e la politica monetaria europea. Cioè è possibile avere un coordinamento mantenendo l'indipendenza della Banca Centrale. Quindi da questo punto di vista è chiaro che c'è un forte tifo da parte della Lagarde e dal suo consiglio perché si vada avanti al meglio su quel fronte.
Ma questo perché diventa ancora più centrale il suo ruolo, perché poi questi soldi, questi 750 miliardi andranno trovati in parte sul mercato, no?
Assolutamente, ma finché sul mercato sarà regolare il fluire della liquidità, come è stato finora, grazie al cielo, questo significa che potremo dare finalmente sia un colpo al cerchio e sia un colpo alla botte andando avanti sia sulla politica fiscale europea che sulla politica monetaria europea.
Sì, devo dire che immaginare una cosa del genere solo un anno fa sarebbe stato impossibile, ma è uno dei pochissimi elementi positivi di questo Covid, della crisi che ne è conseguita, cioè che adesso non siamo più ossessionati in Europa sul deficit al 3, al 2,8, al 2,9%, ma siamo più ossessionati sugli investimenti in istruzione, in infrastrutture, in digitale, nel verde, e che anche la Banca Centrale Europea sia completamente attiva in questa partita, continuando a tenere bassi i tassi di interesse e ridurre al minimo gli spread tra i singoli paesi, cioè lo scudo. Il whatever it takes famoso di Mario Draghi. Allora, grazie anche al professor Donato Masciandaro, al GR24. Poi noi torniamo per parlare della produzione industriale e di un aspetto sulla riapertura scolastica che riguarda proprio le imprese di sanificazione. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Il segnale orario vi è offerto da
gsrisarcimentodanni.it, la forza di cui hai bisogno.
State ascoltando un programma offerto da
Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti.
Focus Economia.
E 8 minuti, allora adesso commentiamo i dati che ho già illustrato in apertura del programma di oggi sulla produzione industriale e sull'export, perché la produzione industriale a luglio, ripeto, è aumentata del 7,5% rispetto a giugno, ma è ancora un meno 8% rispetto a un anno prima. Tra l'altro, nella media del trimestre maggio-luglio c'è un più 15% rispetto al trimestre precedente, e quindi marzo, il trimestre precedente, scusatemi, ma gennaio, febbraio, marzo, dove appunto marzo pesava in maniera molto negativa, però se si va a vedere l'andamento sul trimestre precedente, crescono i beni strumentali più 1,18%, i beni intermedi più 7,7%, i beni di consumo più 6,2%. Sull'anno prima invece siamo a un meno 11% sui beni intermedi, meno 6% per gli altri beni. Nei primi sette mesi il dato è ancora pesante, meno 16,8% rispetto alla produzione industriale dei primi sette mesi del 2019. Per alimentare la flessione solo un meno 2,7%, molto pesante, dicevamo in apertura, il dato sul tessile, meno 32,5%. E poi, dato che si conferma anche a luglio, perché tiene la produzione alimentare a luglio, ma l'industria tessile e abbigliamento anche a luglio fa un meno 20% sul luglio del 2019, in recupero, anche se negativi, mezzi di trasporto meno 11%, metallurgia meno 10%, farmaceutica meno 1,4%, computer e elettronica meno 4,4%. E ancora, e tra l'altro anche rispetto a giugno, la produzione del tessile e abbigliamento si è mossa pochissimo, più 0,8%, mentre altre componenti hanno fatto, appunto, in media si è fatto un più 7%, i mezzi di trasporto hanno recuperato a luglio su giugno un più 12%, mentre ancora ferma e molto negativa quella tessile. Nel secondo trimestre, quanto a esportazioni, abbiamo avuto un meno 28,2% rispetto al secondo trimestre 2019. Però la buona notizia, se vogliamo trovarne una, è che la SACE nel suo report stima un export italiano che tornerà a salire con una ripresa relativamente rapida già dal 2021, più 9,3%, dopo una caduta quest'anno dell'11,3%. Abbiamo detto una caduta più forte di quella che è la stima del PIL, intorno a meno 10, ma un recupero l'anno prossimo nell'export più forte rispetto a quello che è il recupero complessivo del PIL previsto per l'anno prossimo, che è intorno al 5,7, forse 6%. Professor Giuliano Nocci, responsabile dell'area imprese del Politecnico di Milano, buonasera.
Buonasera a lei, radioascoltatori.
Allora, questi sono dati aggregati che però già ci dicono qualcosa a livello dei settori, per esempio che noi ci siamo occupati nei servizi, questa è la produzione industriale, quindi non rientrano i servizi, del danno forte nel settore alberghiero, ristorazione, turismo, tutto quello che ruota attorno al turismo, soprattutto nelle città d'arte, un po' meno nei centri balneari in montagna. Però poi se si va invece nella produzione industriale si nota anche qui che c'è una differenza enorme tra alcuni beni di consumo, i beni intermedi, i beni strumentali, e poi invece se uno va a guardare la produzione del tessile, che non si è mossa neanche tanto tra luglio e giugno. Questo a me preoccupa di più, perché abbiamo visto invece un recupero complessivo di quasi l'8% tra luglio e giugno nella produzione industriale complessiva. Stanno iniziando a emergere le infelicità delle famiglie, per dire la Tolstoi, ognuno è infelice a modo suo, cioè le differenze profonde tra settori, quando invece il lockdown e la prima parte della crisi avevano funto anche un po' da livella?
Mi pare un'analisi molto condivisibile, nel senso che nel settore tessile e abbigliamento noi abbiamo potenzialmente delle straordinarie eccellenze di prodotto, ma abbiamo un'elevatissima frammentazione produttiva dall'altro lato. Nel contempo abbiamo un portafoglio di esportazione che non è, tranne alcuni brand, non è così spostato verso l'unico mercato che sta crescendo, che ha ripreso a crescere massicciamente, che è quello cinese. Quindi nella sostanza i vizi di frammentazione produttiva, scarsa managerialità, pure in un quadro di eccellenza di prodotto, stanno emergendo. E questa crisi, non solo per il tessile, ma come correttamente da lei evidenziato anche sul turismo, rappresenterà un punto di cesura, nel senso che in molti, in altri paesi, accelereranno con piani di investimento e cambiamento. Se le nostre imprese nei vari comparti non avranno la forza di comprendere che non è sufficiente recuperare le posizioni precedenti, ma occorre fare investimenti in nome dei cambiamenti di mercato in atto verso la trasformazione digitale, ma non solo, credo che ne usciremo purtroppo penalizzati, perché gli altri andranno più veloci di noi.
Mi dica una cosa però, quando lei parla non solo tornare al livello precedente ma fare investimenti per cogliere le dinamiche in atto, a quali investimenti si riferisce?
Comincio col parlare col tema di Sace, no? Sace fa una previsione di, mi pare, più 9-7% di crescita dell'export per l'anno prossimo. Ecco, bisogna capire sulla base di quali parametri è stata stesa questa previsione, nel senso che prendiamo il tema del commercio elettronico, uno per tutti. È evidente che in giro per il mondo comunque i consumatori saranno sempre più propensi ad utilizzare strumenti di questo tipo. Ad esempio, facendo riferimento al tessile, ma facendo riferimento all'agroalimentare, che ad esempio non è andato così male in questo periodo, direi ovviamente, bisognerà vedere quanto le nostre imprese saranno in grado di capire che tra gli altri una presenza digitale anche via commercio elettronico è elemento fondamentale del business. Lo dico perché, come l'ultimo DESI, Digital Economy Society Index dell'Unione Europea, porta l'Italia ad essere l'ultimo paese per competenze digitali. Quindi questo è certamente un tema. Il secondo tema, ad esempio, se ne parla tantissimo su prospettive, come dire, complessive, come lo smart working. Beh, lo smart working non è esattamente nelle corde dell'imprenditoria italiana. Adesso entriamo in un'analisi sociologica di che cosa voglio dire lo smart working. Certamente però può essere un parziale veicolo per recuperare alcune dimensioni di produttività che noi oggettivamente di cui oggettivamente soffriamo. Infine, più in generale, c'è la terza grande priorità, che è la priorità nei sistemi informativi aziendali. Noi siamo un paese che è tra gli ultimi in Unione Europea per penetrazione dell'information and communication technology. Se noi non interverremo e non investiremo molto più che nel passato, in senso comparato non basterà a recuperare le posizioni pre-Covid.
Quindi lei sta, diciamo, illustrando, cosa che hanno fatto anche altri ospiti nei giorni scorsi, un cambiamento anche strutturale, al di là di quella che è l'emergenza, la crisi vera e propria causata dal Covid, poi vi saranno dei comportamenti, in questo caso parlo dei consumatori, che potrebbero cambiare strutturalmente. Mi riferisco per esempio all'utilizzo massiccio dell'online, alle piattaforme su cui sei presente e anche ai canali distributivi, oltre che sullo smart working. Lì abbiamo fatto una puntata ieri, ho qualche scetticismo in più, ma restando sulla parte di digitalizzazione, allora che cosa può fare il governo, come diciamo creare le condizioni, e che cosa invece deve fare il singolo imprenditore? Perché qui stiamo aspettando con ansia, diciamo così, i dettagli, o quantomeno di avere qualche dettaglio in più sul recovery plan che l'Italia poi, scusatemi il gioco di parole, nello specifico, nei dettagli, presenterà a inizio gennaio, ma le cui linee guida e l'architettura deve essere pronta per il 15 ottobre. Che cosa può fare il governo e quindi lo Stato, anche con i soldi che arriveranno dall'Europa, e che cosa invece, diciamo, è compito precipuo degli imprenditori?
Ma io credo che cosa può fare il governo è mettere al centro nelle strategie di sviluppo del paese il capitale umano, e da questo punto di vista investimenti nella crescita delle competenze dei manager e delle maestranze è dal mio punto di vista l'elemento, la priorità assoluta, perché un contesto così complesso, reso ulteriormente difficile dal Covid, avrà un effetto netto che a parità di posizione sono richieste competenze più elevate. Del resto non esiste sistema economico in cui si cresca senza investimenti nel capitale umano. Questo io credo sia un elemento fondamentale che ha dietro una marea di implicazioni che poi, se vuole, possiamo approfondire. Il secondo elemento è che, come in parte sembra stia rivedendo la posizione, certamente evitare di fare quello che è stato fatto nel recente passato, cioè se c'erano misure positive erano le misure che incentivavano Industria 4.0, un contesto, diciamo, reticente a questo tipo di tecnologie. Se noi togliamo questo tipo di incentivi, certamente non facciamo un favore a un sistema delle imprese che mostra questo tipo di inerzia. Quindi secondo me, secondo elemento, è lavorare con misure specifiche volte ad incentivare investimenti di questo tipo.
Sì, se devo dire a tutta, visto che lei cita il 4.0, oltre che riproporlo in maniera massiccia, ma io aggiungerei anche l'alternanza scuola-lavoro, visto che parliamo spesso di scuola.
Sono assolutamente d'accordo con lei.
Perché pur con alcune distorsioni, quello era un modo per avvicinare, far conoscere ai giovani un ambiente lavorativo, e anche poi magari qualcosa imparavano anche gli stessi imprenditori. Ho capito che alcuni facevano le fotocopie, ma non è che siccome qualcuno fa le, a parte che fare le fotocopie le abbiamo fatti tutti all'inizio, ma perché c'è stato qualche abuso che butti via tutto. In realtà lì devo dire il governo precedente a questo ridusse tantissimo sia l'alternanza scuola-lavoro che gli incentivi 4.0, in parte li ha rimessi. Io punterei veramente, quindi, incentivi fiscali. 4.0 funzionava con iper e superammortamenti dal 140 e 240%, se non ricordo male, per cui era automatico, non dovevi fare nessuna trafila burocratica, ecco perché ha funzionato bene. Ultimo aspetto, lo chiedo a lei che ha una grossa competenza anche sull'export, ma non è che nel ripensamento complessivo si debba anche ripensare un eccesso di dipendenza dall'export? Vuol dire l'export come unico elemento di crescita, che poi è stato in questi anni così, ti mette a rischio quando poi hai tempeste di carattere internazionale come quella scatenata dalla pandemia? E per mercato interno intendo in primo luogo l'Italia, ma anche, diciamo, quello europeo.
Sì, assolutamente sì, soprattutto in un contesto in cui da marzo l'euro è cresciuto del 13%, quindi ha un effetto netto di penalizzazione rispetto ad aree fuori dall'Europa. E certamente poi in un contesto di elevata incertezza e instabilità per la ben nota guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, un paese fortemente dipendente dall'export come l'Italia è un paese per definizione a rischio, e quindi il recupero di, da un lato, dal fattore domanda interna, che però far crescere la domanda interna richiede misure strutturali dal punto di vista proprio nazionale, a sostegno dei posti di lavoro, della domanda e quant'altro, e lavorare, ma da questo punto di vista secondo me occorre anche che ci sia un quadro più omogeneo da molteplici punti di vista fiscale ed economico a livello di Unione Europea. È per il nostro paese fondamentale essere così dipendenti dall'export, e quindi da un lato fattore di rischio e di incertezza e quindi pericoloso, dall'altro mi lascia dire, quando noi vediamo questi dati di export per certi versi così positivi, in realtà hanno dietro secondo me un fenomeno che è preoccupante, perché anche qui vale una sorta di analisi di Pareto. Ci sono il 20% delle aziende italiane che costituiscono la spina dorsale di questi straordinari risultati di export, e una larga parte di imprese prevalentemente che invece sono al traino e hanno un mercato domestico che in questo momento è debole. Quindi c'è anche questo tipo di aspetto che deve essere considerato.
Allora, grazie anche al professor Giuliano Noci. Stavo accennando alla scuola in questo momento e alla ripartenza dell'attività scolastica per buona parte, non tutta l'Italia, buona parte il 14. Ce ne occupiamo oggi, l'abbiamo affrontato in tutti i modi possibili, su un altro aspetto che non riguarda i dispositivi sanitari o le regole previste, ma riguarda il tema che viene chiamato sanificazione, igienizzazione degli ambienti, particolarmente delicato anche perché siccome si vota in molte regioni, questo non si applica solo, diciamo, all'attività classica della scuola, ma anche a quello che dovrà essere l'attività di sanificazione, perché è chiaro che quelle aule utilizzate dagli elettori nelle regioni che vanno al voto, e comunque c'è anche il referendum, dovranno essere ulteriormente sanificate, diciamola così. E poco fa il Consiglio dei Ministri ha deliberato disposizioni urgenti per la pulizia e disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni. Disposizioni urgenti, il comunicato, la disposizione è stata proposta dal Presidente del Consiglio Conte, dal Ministro dell'Interno Lamorgese, dal Ministro dell'Istruzione Azzolina. Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni. Viene istituito un fondo al Ministero dell'Interno con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2000, destinato a interventi di sanificazione dei locali e sedi di seggio elettorale. E poi attuazione di misure finalizzate, adesso non entro nel dettaglio, per il personale educativo, scolastico e ausiliario, non vengono computate ai comuni la maggiore spesa sostenuta all'interno dei limiti di spesa. Chiedo se è soddisfatto il presidente di Confindustria Servizi, Lorenzo Mattioli. Confindustria Servizi raggruppa anche le società e le aziende che si occupano di igiene, di cleaning, di quelli che si chiamano facility service, cioè tutta la parte di manutenzione degli stabili, degli uffici, e quindi stiamo parlando di 500.000 di addetti e 44.000 imprese. Presidente Mattioli, buonasera.
Buonasera a voi e a tutti quanti i radioascoltatori.
Come voi lamentavate di essere stati poco coinvolti e che si andasse avanti in una logica solo, come si chiama in gergo, in house, cioè solo che tutta la parte di sanificazione venisse fatta all'interno, delle volte non avendo le competenze. Oggi avete avuto un incontro al Ministero e poi è uscita questa norma urgente del Consiglio dei Ministri. Volevo sentire la sua opinione.
E quindi sì, diciamo che in calcio d'angolo, in area di rigore, al 90esimo, proprio perché questa mattina abbiamo avuto un importante incontro al Ministero della Pubblica Istruzione, il governo ha ravvisato quello che noi da mesi stiamo dicendo, cioè la ripartenza del paese passa attraverso le sanificazioni e le disinfezioni, che è un punto essenziale per mettere in sicurezza non solo la salute e la sicurezza di tutti quanti noi e soprattutto dei nostri ragazzi nelle scuole, di tutto il personale, ma soprattutto per avere certezza della continuità e che non ci sia un altro possibile lockdown. Ecco, questo è un elemento per noi fondamentale e essenziale. Noi avevamo chiesto un investimento di almeno 100 milioni, perché ricordo a tutti, ai radiospettatori, che stiamo parlando di 93 milioni di metri quadri e di più di 36.000 plessi scolastici in Italia. È un primo passo, ma bisogna andare avanti in questa direzione.
Sì, è un primo passo, anche perché la dotazione di 39 milioni riguarda solo l'anno 2020, quindi immagino che dovrà essere poi rifinanziata sul 2021, quindi riguarda i prossimi mesi. Voi vi proponete, diciamo, di affiancare, perché alcune scuole hanno probabilmente anche gli strumenti e il personale per operare questa sanificazione, cioè qual è il ruolo in questo caso vostro?
Come ha detto bene lei, purtroppo i soldi sono stati stanziati solo per il momento per il 2020 e per un'attività che è ancora periodica e non obbligatoria. Noi chiediamo che venga reso obbligatorio e che venga affidata alle aziende specializzate, perché immaginiamo che i presidi piuttosto che i direttori scolastici non si possano improvvisare imprenditori o una società di servizi che vanno attraverso un procedimento anche molto complesso, quello delle sanificazioni e disinfezioni, che richiede personale altamente specializzato, preparato, competente, anche perché, mi lasci dire, anche rischioso e pericoloso.
Perché uno tratta con elementi chimici, immagino, no?
Assolutamente sì. Ormai questo l'abbiamo capito, per debellare questo terribile virus male che in questi mesi ha fatto così tanto danno a tutto il mondo, è necessario utilizzare dei prodotti e dei macchinari che non sono certo ecolabel, come per anni ci hanno dovuto raccontare qualcuno alla Comunità Europea. Ecco, no, ci vogliono dei prodotti molto più seri e invasivi.
Ecco, com'è messa la produzione italiana? Cioè, questo incuriosisce me. I prodotti che voi utilizzate vengono prodotti in Italia? Sono
Da parte sì, assolutamente. L'Italia è all'avanguardia, mi lascio dire, nel settore del facility management. È un settore in grandissima crescita e sviluppo. Ricordo che è un settore anticiclico, peraltro nel Recovery Fund, di cui lei ha parlato e parla lungamente e spesso, è previsto in una delle sei aree strategiche proprio un aspetto che riguarda il cantiere delle sanificazioni e più in generale una crescita del 6,9%, che, mi lasci dire, di questi tempi non è un numero da buttare via.
Senta, un'ultima domanda, invece sul fronte più privato, quindi non delle scuole, state avendo un danno dal prolungamento, ne abbiamo parlato ieri, intanto per il settore pubblico, lo smart working o il lavoro a distanza, fino a fine anno, ma abbiamo visto anche, ne parlavamo ieri, anche grandi gruppi continuare a mantenere una quota maggioritaria di persone, diciamo, in lavoro agile o a distanza. Questo richiede meno interventi di facility, quindi di gestione dello stabile?
Sicuramente sì, c'è stata una contrazione soprattutto nel mercato del privato, che a volte supera anche il 50%, adesso c'è una riduzione, però come lei sa meglio di me e come spesso ha ricordato, il nostro settore, le nostre sono delle imprese che non si sono mai fermate durante tutto il periodo del lockdown. Abbiamo continuato a erogare un servizio che direi per me anche fondamentale, che è stato ricordato tante volte dal Santo Padre, perché nei reparti di terapia intensiva, nei reparti Covid, negli ospedali le nostre aziende hanno fatto un lavoro straordinario. Purtroppo, torno a dire, non è un servizio obbligatorio, è ancora considerato un servizio periodico e quindi facoltativo. Ecco, questo è un elemento per noi essenziale. L'abbiamo detto più volte, in Italia ci sono 2,5 milioni di metri quadri di superfici pubbliche che devono essere sanificate. A 1,20 euro a metro quadro ci vogliono 2,5 miliardi. Per fare una sola passata. Quindi riteniamo che sia un punto essenziale, fondamentale, che tutti quanti si mettano in testa che se vogliamo dare un futuro a tutti quanti noi, a partire dalle nostre aziende, dobbiamo investire nel mondo delle disinfezioni.
Allora, grazie anche Presidente Confindustria e Servizi Lorenzo Mattioli, veramente tutto per questa, la notizia era appena arrivata, quindi riguardando gli ultimi dettagli, appunto siamo veramente agli sgoccioli prima della ripartenza della scuola, è chiaro che ci interessava capire anche che cosa preveda questa ultima norma urgente appena uscita dal Consiglio dei Ministri. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, intanto da Sebastiano Barigioni l'augurio di una buona serata.